Apriamo la seconda parte del nostro giornale con le note di politica regionale. Arrivano i big a Palermo nell'ultimo weekend di campagna elettorale. Quello che scatta domani, infatti, è l'ultimo fine settimana utile per i comizi e gli sbarchi dei segretari e presidenti dei grandi partiti, visto che il successivo sarà il weekend del voto e che venerdì 3, quindi fra 8 giorni, scatterà il silenzio che precede il voto. Così fra venerdì e domenica arrivano tutti, ad eccezione di Berlusconi, che ha spostato al 1° novembre la propria presenza a Palermo, altra giornata festiva che capita a ridosso del voto. Si comincia domani con l'arrivo quasi a sorpresa di Matteo Renzi. Giungerà di mattina e si tratterrà solo qualche ora per portare il proprio sostegno al candidato presidente Fabrizio Micari. Renzi spegne così la polemica nata in questi giorni sulla sua presunta assenza. Nel pomeriggio ripartirà alla volta di Napoli. Sabato e domenica toccherà a Beppe Grillo, che prima sarà a Catania e poi a Palermo, rispettivamente per il Catania Day e per il Palermo Day. La manifestazione nella città etnea inizierà alle 16 per concludersi alle 23, ma prima in mattinata ci sarà una passeggiata in provincia. Simile il programma a Palermo, che anche in questo caso durerà tutta la giornata di domenica. Con Grillo ci saranno anche Di Battista e Di Maio. Arriverà domenica e si tratterrà per quasi tutta la settimana Matteo Salvini, che andrà in treno da Trapani fino a Ragusa per denunciare le condizioni assurde delle ferrovie in Sicilia e incontrare i cittadini lungo il percorso. Mercoledì Salvini sarà a Pachino e a Portopalo. Mercoledì 1 novembre, come accennato, arriva Silvio Berlusconi, le cui tappe non sono ancora state confermate, e venerdì 3 torna Beppe Grillo per chiudere la campagna elettorale con Cancelleri. Poi da mezzanotte sarà silenzio elettorale. Le organizzazioni sindacali e RSU del Libero Consorzio Comunale di Ragusa rilevano che le assegnazioni fatte agli enti di area vasta ammessi al riparto penalizzano ancora una volta il Libero Consorzio Comunale di Ragusa. Nel riparto dei finanziamenti dei 21 milioni e 500 mila euro previsti per contribuire a sostenere le funzioni essenziali delle città metropolitane e dei liberi consorzi comunali, i fondi non solo sono stati arbitrariamente decurtati di 1 milione di euro, ma secondo le organizzazioni sindacali del Libero Consorzio di Ragusa sono anche distribuiti in maniera illogica. Il decreto assessoriale, infatti, non ha tenuto conto del disavanzo di amministrazione, che nel caso Ibleo ammonta a 3 milioni di euro, e delle difficoltà materiali a chiudere senza squilibrio il bilancio dell'ente, che si è visto assegnare solo 980 mila euro. Di fronte a questa nuova prevaricazione che fa venire meno un minimo di credibilità e fiducia nelle istituzioni, dichiarano le organizzazioni sindacali e le RSU, si fa ancora una volta appello al presidente Crocetta affinché le promesse fatte al nostro territorio vengano mantenute e si proceda alla revoca anche di questo decreto assessoriale che è illogico e immotivatamente discriminatorio nei confronti di questo ente. Niente squilibri nella ripartizione delle somme. Liberi consorzi e città metropolitane potranno utilizzare gli avanzi di amministrazione per la spesa corrente. A dichiararlo è l'assessore regionale all'istruzione e alla formazione professionale Bruno Marziano. Mi dispiace, ha dichiarato l'assessore Marziano, che la diffusione di informazioni errate stia determinando questa situazione di tensione in merito alla ripartizione dei finanziamenti aggiuntivi per i liberi consorzi siciliani e le città metropolitane. Non si tratta infatti, ha spiegato, di una mera distribuzione dei 21,5 milioni di euro aggiuntivi, ma della decisione adottata dalla Giunta regionale di consentire ai liberi consorzi e alle città metropolitane di utilizzare anche gli avanzi di amministrazione che detengono per la spesa corrente. Pertanto non c'è alcuno squilibrio nella ripartizione delle somme. Spero dunque, alla luce di questa informazione, ha concluso Marziano, che possano essere evitati ulteriori allarmismi e si possa prendere atto che la decisione assunta dalla Giunta è di grande equità e mette i liberi consorzi e le città metropolitane nelle condizioni di ottenere una dotazione finanziaria proporzionata alla popolazione e alle esigenze. È pronto il ricorso contro le delibere della Corte dei Conti che anticipano il dissesto finanziario del Comune di Modica. Lo ha confermato al Consiglio Comunale di martedì sera l'avvocato Antonio Barone, difensore dell'ente. Il legale ha sottolineato due casi simili per i comuni di Napoli e Catania, ai quali la Corte Contabile ha dato la possibilità del riaccertamento della situazione finanziaria. Barone non è entrato nel merito politico del caso, argomento che invece ha trovato sponda nei consiglieri di opposizione, che hanno messo in evidenza gli errori dell'amministrazione comunale. Il sindaco Ignazio Abate ha replicato alle critiche, rimarcando l'eredità negativa dello stato dei conti e gli sforzi messi in atto per recuperare risorse, a cominciare dai canoni per i servizi comunali. La Corte dei Conti dovrebbe decidere sul ricorso del comune di Modica entro la fine di novembre. L'onorevole Orazio Ragusa continua a seguire le vicissitudini dei lavori del tratto di autostrada Rosolini-Modica. Raccolgo l'appello dell'ANCE di Ragusa, ha dichiarato, e inviterò personalmente il mio candidato governatore, l'onorevole Nello Musumeci, ad assumere un impegno concreto perché possa essere sbloccato al più presto il contenzioso che rischia di congelare la prosecuzione dei lavori dell'autostrada. Sono assolutamente comprensibili, sottolinea l'onorevole Ragusa, le preoccupazioni dell'Associazione dei costruttori per i tempi di costruzione dell'opera che rischiano di dilatarsi. Chiederò all'onorevole Musumeci, non appena sarà alla guida della Regione, di intervenire per evitare il contenzioso in atto con l'impresa esecutrice e di costituire un tavolo operativo con la presenza di tutte le parti in causa. Faremo sì, ha concluso Ragusa, che il governatore Musumeci si impegni per assicurare la realizzazione dei lotti successivi e quindi il completamento dell'importante infrastruttura sino a Gela, così come era stato progettato decenni fa. Pozzallo, Porto, il sindaco a Matuna è già al lavoro per il progetto esecutivo. La linea Giovanna Cannizzaro.
Frenato nelle sue potenzialità di crescita, il porto deve ampliarsi per meglio rispondere alle accresciute esigenze di traffico merci con i paesi del Mediterraneo e con Malta. Se ne parla da anni, c'è un progetto preliminare che ha già avuto i pareri favorevoli di soprintendenza, genio civile e del settore urbanistica della regione. Ora è necessario predisporre un progetto definitivo ed ottenere la valutazione di impatto ambientale, per la quale occorrono circa 650.000 euro che dovrebbe erogare la regione. Abbiamo già iniziato un'interlocuzione alla regione con l'assessore Bosco e i funzionari che ci hanno garantito il finanziamento della redazione del progetto, afferma il sindaco Roberto Ammatuna. Ribadiamo la volontà di voler realizzare i lavori per la messa in sicurezza dell'importante struttura portuale senza i quali il porto non potrà avere lo sviluppo che merita. Siamo determinati ad andare sino in fondo per arrivare alla realizzazione delle opere di messa in sicurezza, unica garanzia di potenziamento del già considerevole traffico di merci che registriamo. Sin da quando ci siamo insediati, continua il primo cittadino pozzallese Roberto Ammatuna, abbiamo ripreso il progetto fermo 10 anni fa, potenziando un gruppo di lavoro e ci stiamo adoperando per arrivare entro un anno e mezzo, alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo. La grande questione è quella di avere un progetto appaltabile e non quello del finanziamento dell'opera. Da parlamentare regionale sono riuscito a far accantonare 40 milioni di euro per questa opera, ma non si sono potuti utilizzare proprio per mancanza del progetto esecutivo.
Il deputato regionale uscente Pippo Gennuso, candidato alla competizione del prossimo 5 novembre con Popolari Autonomisti Idea Sicilia, ha invitato il sindaco di Noto, Corrado Bonfanti, a rimanere neutrale negli ultimi giorni di campagna elettorale. Gennuso ha chiesto a Bonfanti di assumere un ruolo super partes e di non essere attratto dalle sirene che arrivano da sinistra. Gennuso ha anche ricordato di essere stato un sostenitore del sindaco di Noto nelle amministrative di giugno e chiede rispetto in virtù di quell'alleanza che lo ha portato alla riconferma del vertice di Palazzo Ducezio. Rosolini. Toni molto alti per il Consiglio Comunale che si è riunito ieri sera per trattare vari punti all'ordine del giorno. Il terzo punto prevedeva la ricognizione degli immobili di proprietà comunale suscettibili di alienazione e o valorizzazione e l'approvazione del piano delle alienazioni e o valorizzazioni anno 2017. Dopo una sospensione di mezz'ora per permettere ai consiglieri di consultarsi in merito, la consigliera Cicciarella ha chiesto l'aggiornamento del civico consesso al 21 novembre per potersi documentare meglio sulla questione e decidere come procedere per l'approvazione del piano delle alienazioni. Il sindaco e il ragioniere Lorefice hanno però spiegato che il 15 novembre scade il termine ultimo per presentare per via telematica la certificazione dei dati del bilancio e se questa scadenza non verrà rispettata verranno bloccati i trasferimenti di 600.000 euro che servirebbero per pagare gli stipendi ai dipendenti comunali. A questo punto la discussione si è incardinata sulla questione del piano di riequilibrio pluriennale, punto non all'ordine del giorno, e i consiglieri di opposizione hanno ribadito la loro volontà di trattare il bilancio di previsione entro il 15 novembre per non penalizzare ulteriormente i dipendenti comunali, ma contestualmente al piano di riequilibrio. Il ragioniere Lorefice ha spiegato che il bilancio di previsione 2017, arrivati ormai alla fine dell'anno, è un atto fondamentale per procedere col piano di riequilibrio pluriennale, che partirebbe comunque dal 2018 fino al 2027. Alla fine i consiglieri hanno deciso di aggiornare il civico consesso al giorno 13 novembre, con 4 voti contrari e 15 favorevoli sui 19 presenti. In riferimento a quanto accaduto ieri sera in seno al Consiglio Comunale, il sindaco ha inviato questa mattina una lettera a Sua Eccellenza il Prefetto. Nella prima parte della lettera, il primo cittadino fa un excursus e un'analisi di quanto accaduto negli anni per via dei continui tagli operati da Stato e Regione per quanto riguarda i trasferimenti. Nella seconda parte della missiva, Calvo sottolinea dal suo punto di vista quanto accaduto ieri sera stigmatizzando il comportamento tenuto dai consiglieri comunali di opposizione. Così afferma testualmente Calvo. Eccellenza signor Prefetto, mi preme informarla con immenso rammarico che giorno 25 ottobre si è riunito il Consiglio Comunale per procedere all'approvazione degli atti preliminari al bilancio di previsione ed è il bilancio di previsione che avrebbe dovuto e potuto sbloccare nell'immediatezza la somma di circa 650.000 euro da parte del Ministero e che sarebbe stata una prima boccata d'ossigeno per le 200 famiglie di dipendenti comunali. Con profondo rammarico, i consiglieri comunali di opposizione Cicciarella, Cavallo, Monaco, Gerratana, Arangio, Gianni, Paternò, Giummarra, Vigna, Calvo e Licitra, su proposta del consigliere Cicciarella, hanno in prima istanza proposto l'aggiornamento dei lavori del Consiglio Comunale al giorno 21 novembre, facendo trascorrere un inutile e quanto dannoso lasso di tempo per l'approvazione dei punti all'ordine del giorno. A tal proposito, lo scrivente ha tempestivamente informato il proponente il rinvio e il Consiglio Comunale tutto che la data proposta per il 21 novembre era quanto mai inopportuna e dannosa per il fatto che il 15 novembre rappresenta il termine di presentazione al Ministero della certificazione di approvazione del bilancio di previsione che avrebbe consentito l'immediato sblocco di circa 650.000 euro per il pagamento di stipendi ai dipendenti comunali. A seguito di questa comunicazione del sindaco sono stati chiesti dall'opposizione 10 minuti di sospensione dei lavori consiliari, a seguito dei quali l'opposizione ha proposto l'aggiornamento al giorno 13 novembre, data ritenuta dallo scrivente del tutto strumentale e ingiustificata. D'altra parte, anche la saggia proposta del consigliere comunale Corrado Gennuso di rinviare i lavori del Consiglio e procedere all'approvazione del bilancio di previsione al 28 ottobre per consentire lo sblocco dei fondi statali non è stata presa in considerazione dai gruppi consiglieri di opposizione, che hanno preferito posticipare i lavori a distanza di 18 giorni, con grave e ulteriore penalizzazione sia per l'ente che in assenza di bilancio impedisce al responsabile del servizio finanziario di poter evadere i provvedimenti di impegno di spesa per effettuare lavori di manutenzione varia, fognature, interventi dell'edilizia scolastica, eccetera, con disagi per la comunità rappresentata, sia per i dipendenti comunali, che in questo caso perdono l'immediata opportunità di vedersi accreditare le prime somme per emolumenti. Lascio a Sua Eccellenza le opportune riflessioni e considerazioni in merito all'atteggiamento ingiustificato tenuto da tutti i consiglieri comunali di opposizione, che con il loro voto hanno ritenuto di rinviare i lavori del Consiglio Comunale al 13 novembre. In attesa di sue indicazioni, l'occasione mi è grata per formulare cordiali saluti. Proseguiamo con le notizie di cronaca. Modica. Le fiamme gialle del comando provinciale di Ragusa hanno sequestrato una Ferrari contraffatta, costruita su misura in casa. A scoprirlo, i finanzieri della tenenza di Modica durante un servizio di controllo economico a Scicli, che hanno fermato un 52enne, titolare di un'agenzia di organizzazione eventi, alla guida di una vettura con marchi Ferrari. Durante le fasi di controllo, però, i militari si sono insospettiti perché l'auto, pur provvista di tutti i loghi di Maranello, presentava un design esteriore alquanto diverso dai più noti modelli della Casa del Cavallino. Attraverso la carta di circolazione è stato appurato che in realtà si trattava di un telaio originariamente appartenente ad una Toyota MR2. Il veicolo, pur conservando i lineamenti esterni della Toyota, era stato allestito in maniera identica alle vetture della Ferrari. Infatti i loghi metallici, gli adesivi e alcune parti meccaniche originali Toyota erano stati asportati e sostituiti con quelli in dotazione alle Ferrari, circostanza questa confermata anche dai periti ufficiali della casa automobilistica di Maranello, ai quali sono state inviate diverse fotografie per una rapida perizia. Al termine del controllo, il veicolo è stato sottoposto a sequestro penale e il proprietario è stato deferito alla Procura della Repubblica di Ragusa per aver utilizzato, senza autorizzazione, marchi di fabbrica registrati. Prima lo sposa e poi lo minaccia a consegnargli la pensione. Ce ne parla Giovanna Cannizzaro.
Amor che guarda in tasca non capisce dove casca. Ah, l'amore, l'amore. Così osannato da poeti, cantanti, attori e preti che si son fatti e continua a farsi tanti gargarismi con questo sostantivo e che magari sono i primi a non avere le carte in regola nella loro esperienza personale, in realtà non esiste più. Oramai sa di muffa e roba d'antiquariato. In questo secolo affollato ed informatizzato va tanto di moda l'amore per il denaro, per il patrimonio. A confermarlo, l'episodio accaduto in questi giorni ad un anziano pozzallese residente a Ragusa, finito nelle mani di una donna senza scrupoli. L'incubo dell'anziano pensionato è cominciato in una di quelle sale da ballo frequentate da uomini e donne della terza età. Un anziano pozzallese che aveva perso la moglie nel 2013 si è subito attaccato ad una avvenente 57enne scichilitana, 24 anni più giovane di lui, che si era dimostrata cordiale e disponibile. Dopo una brevissima frequentazione, i due decidono di compiere il passo successivo, convolando a nozze. Qui si è registrato il primo episodio di plagio della giovane donna nei confronti dell'anziano. Dopo la celebrazione delle nozze avvenuta il 17 giugno 2014, per l'81enne pozzallese inizia nei guai. La donna, appena divenuta sua moglie, si è rifiutata di dormire nello stesso letto. E c'è di più, non solo non vuole condividere lo stesso letto, ma nemmeno lo stesso tetto, preferendo continuare a vivere da sola a Scicli, contattando l'uomo solo quando aveva necessità di soldi. Una richiesta che diventava sempre più frequente. Il culmine si è raggiunto quando la scichilitana inizia a pretendere dal marito l'intera pensione che ammonta a 1.600 euro. Fino a quando la scichilitana si era limitata a richiedere piccoli importi, l'uomo aveva ceduto, ma non poteva permettersi il lusso di destinare l'intera pensione alla moglie, così si è opposto a quelle continue richieste. Dal diniego dell'uomo è scaturita una feroce reazione da parte della donna, che ha iniziato a zissillarlo con continue telefonate, almeno 3 volte al giorno, e con minacce sempre più pesanti. Lo scorso 18 ottobre il Tribunale di Ragusa ha emesso una sentenza che condanna la donna, ritenuta responsabile di minacce aggravate, a 10 mesi di reclusione e al risarcimento del marito, che è intervenuto nel processo quale parte civile, per un importo pari a 3.000 euro, oltre al pagamento delle spese legali che ammontano a 1.800 euro. Bene, c'è da dire che per la donna quello fosse un matrimonio di comodo. Per tornaconto personale, l'uomo l'aveva capito fin da subito. Ma adesso io voglio concludere dicendo: Roberto Vecchioni, grande pilastro della musica leggera italiana, magari direbbe: forse non lo sai, eppure questo è amore. Per i soldi, però.
Agenti della Polizia di Stato, in servizio al commissariato di Avola, hanno arrestato Luca Liotta, 44 anni, residente ad Avola, nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L'uomo, a seguito di perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di 6,5 grammi di cocaina. Liotta, dopo le formalità di rito, è stato accompagnato nella casa circondariale di Cavadonna. Sempre ad Avola, gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato E.E., 34 anni, residente ad Avola, nella flagranza del reato di atti persecutori e violazione di domicilio nei confronti dell'ex convivente. L'uomo, dopo le formalità di rito, è stato accompagnato alla casa circondariale di Cavadonna. Era in procinto di buttarsi dalla circonvallazione di Avola, ma è stato salvato da due poliziotti fuori servizio. È successo questa mattina ad Avola intorno alle 9. L'uomo, SI, 67 anni, era in pigiama e stava percorrendo a piedi il cavalcavia all'altezza del supermercato Lidl, quando, dopo aver scavalcato il guardrail, si è messo in piedi sulla balaustra, mostrando chiaramente la volontà di suicidarsi. Allertato da due agenti fuori servizio, il commissariato locale ha subito inviato sul luogo una volante e il 67enne è stato salvato da uno degli agenti che lo ha riportato sulla strada. Nel corso della mattinata di ieri, i carabinieri della stazione di Pachino, impegnati in servizio di perlustrazione sul territorio di competenza, hanno tratto in arresto in flagranza del reato di evasione Giuseppe Petralito, 23 anni, già noto alle forze dell'ordine per i suoi precedenti di polizia, e sottoposto solo il giorno precedente, lunedì 23 ottobre, alla misura cautelare degli arresti domiciliari perché deteneva illegalmente un fucile e 70 munizioni, risultati rubati a seguito di un furto avvenuto nel 2014 proprio a Pachino. Nella tarda mattinata di ieri, i carabinieri della stazione di Pachino, nel corso di un quotidiano servizio di perlustrazione, hanno individuato il 23enne alla fermata del pullman. Condotto in caserma, l'uomo è stato dichiarato in stato di arresto e successivamente è stato tradotto presso la casa circondariale Cavadonna di Siracusa. Ispica, al via il progetto San Martino per la vendemmia dei piccoli. La linea Giovanna Cannizzaro.
Con tanto di cappellini, fazzoletti in testa e grembiuli, gli alunni delle scuole di Ispica, vestiti come contadini, muniti insomma del necessario, hanno vissuto l'esperienza di raccogliere l'uva precedentemente posizionata in una vigna spalliera realizzata nei giardini del plesso Sant'Antonio, per cimentarsi poi nella spremitura dell'uva riversata in un tino per essere ulteriormente pestata con i piedi. Con le finalità di far conoscere agli alunni la cultura e le tradizioni del proprio territorio, rendendoli protagonisti consapevoli e di sviluppare la collaborazione e la cooperazione tra la scuola e la famiglia, si è dato il via al progetto denominato San Martino. Il progetto, ancora in corso, prevede nelle prossime fasi momenti di osservazione scientifica, ma anche l'imbottigliamento e l'etichettatura. Il progetto avrà fine con la festa di San Martino, insieme alle famiglie, all'insegna dei prodotti tipici di questa festività, cioè crispelle, caldarroste e naturalmente a del buon vino. Bene, è tutto, a voi la linea.
Sono stati completati ieri pomeriggio i lavori di messa in sicurezza del ponte di Calafarina sulla strada provinciale Marzamemi-Portopalo di Capopassero. Lavori che sono stati eseguiti con celerità, rispettando i tempi di consegna dell'impresa appaltatrice. La strada è da considerarsi percorribile dopo le polemiche andate avanti per tutta l'estate, in seguito alla chiusura al transito veicolare nello scorso mese di febbraio. Chiudiamo con un appuntamento. Primo spettacolo in programma al Teatro Tina Di Lorenzo per il cartellone Parco Centrale, non solo classici, della stagione di prosa 2017-2018. Il 31 ottobre alle 20:45 andrà in scena Sei personaggi in cerca d'autore di Luigi Pirandello per la regia di Michele Placido, prodotto dal Teatro Stabile di Catania in collaborazione con Golden Art Production SRL. Bene, il nostro appuntamento con l'informazione termina qui. Vi ricordiamo che la radio può essere ascoltata anche sul nostro sito www.radioram.it. Vi ringraziamo per essere stati con noi e vi auguriamo una buona serata.